trovo un discorso, un altro, se conclude un anno liturgico.
Beh, l'anno liturgico ha uno scopo: impedire una visione pagana del tempo. La visione pagana del tempo è caratterizzata dalla ripetitività, dalla ciclicità, e questo crea nell'uomo un senso di sconforto e di inutilità. Non c'è una meta, anzi, la mancanza di un fine sembra quasi rendere uguale, indifferente, il bene e il male. In realtà l'anno liturgico ci dice una cosa: noi siamo gli attesi nel cuore del Padre. Lo scopo della storia è il realizzarsi di quel disegno che per l'uomo ha un nome e un volto, che è il Signore Gesù. Il tempo non è un vagabondare, il tempo è una ascesa, e soprattutto in questo tempo l'amore di Dio ha messo un'ipoteca. Possiamo scegliere se entrare nel compimento del disegno di Dio, ma non possiamo noi stabilire se questo compimento ci sarà. Ecco cosa significa Cristo Re. Oltre ogni suggestione monarchica, oltre ogni analogia con il potere, la prima verità, la prima luce che questa solennità ci offre è quella di pensare che c'è uno scopo, c'è un fine, c'è un ascendere del tempo verso un compimento che è grandioso, che è infinitamente desiderabile, che in questa nostra storia c'è una signoria ed è una signoria di bene. Questo, anziché toglierci la libertà, la fonda. In questo senso, mai l'uomo è così libero quando può scegliere qualcosa che trascende la sua natura. Dal punto di vista naturale, io non sono libero di aggiungere nemmeno un frammento di tempo alla mia esistenza. Ma dal punto di vista del dono di Dio, io posso scegliere che questa mia esistenza non solo non abbia fine, ma abbia quel compimento che è il sogno di Dio, che è l'anima della storia, che è il motore misterioso della storia. Creati per condividere con Lui la sua pace, la sua ricchezza, la sua bellezza, la sua gioia, il suo calore e tutto quello che Dio possiede. Questa festa, si è detto così, per qualche motivo di memoria storica, è di relativamente recente istituzione. Fu istituita da Pio XI nel 1925. E allora, in quel periodo, dopo la guerra, già con le prime avvisaglie di un conflitto che avrebbe potuto presentarsi, e di fatto fu così, dove i potenti del mondo sembravano contendersi le zone dove scorre la vita degli uomini, le nazioni, beh, il Papa ebbe questa intuizione: non creda nessuno di avere un potere che possa opporsi al potere della carità di Gesù Cristo. E quindi c'è un solo re, perché uno solo ha il reale potere di accogliere ogni uomo nella pace, nel vero benessere, nella vera vita. E questo è il Signore Gesù, come vedremo nelle letture che ci vengono proposte. Una piccola sottolineatura è che, passato il momento del conflitto, affermatasi più direi una sensibilità non di tipo monarchico, anche dove c'è la corona, ormai sono monarchie inserite in un contesto democratico, questa festa ha un sapore salvifico, da festa del potere dell'unico Dio, vivo e vero, è liturgicamente sempre più diventata la festa dei salvati. La festa non della fine della storia, ma del fine della storia. E a nulla varrebbe vivere la nostra storia se questa storia non fosse salvata, cioè se non fosse un'equivalenza di bene e di male, se mancasse un fine, tutto sarebbe perfettamente indifferente, ma non è così. E il significato profondo è questo: da come noi oggi viviamo nei confronti di Dio e del nostro prossimo, scriviamo o cancelliamo il nostro ingresso nella vita eterna. Ma questo sarà meglio da comprendere affinché non sembri che il giudizio finale sia la premiata dei buoni e la vendetta dei cattivi, perché non è questa la visuale a cui vuole educarci il Vangelo. Invochiamo allora, come sempre, lo Spirito di Dio che invada i nostri cuori e ci doni l'intelligenza per comprendere la carità. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce verissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è ardito, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio: ecco, io stesso tempierò le mie tette, e passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ecco, la preghiera di domani. Concedi, ti preghiamo, Dio onnipotente, che quanti, gloriandoci nel cuore del tuo Figlio diletto, ricordiamo gli straordinari benefici della sua carità per noi, da quella celeste fonte di doni possiamo ricevere grazia traboccante. Questa è la prima formula, la più antica. Probabilmente voi avete un'altra. Guardiamo se ci assomiglia. Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo Figlio diletto, Re dell'universo, hai voluto ricapitolare tutte le cose, concedi propizio che tutta la creazione, liberata dalla schiavitù, serva alla tua maestà e ti lodi senza fine. È più somigliante questa? Allora scegliamo questa. Nel tuo Figlio diletto. Ecco, il Figlio diletto vuol dire il Figlio amato. Già in questa parola amato c'è un pochettino tutto il quadro del Vangelo di oggi. Chi è Gesù Cristo? È l'amato del Padre. Cosa vuol dire avere a che fare con Gesù Cristo? Significa venire coinvolti nell'amore del Padre. Chi si stringe a Gesù Cristo riceve, grazie a Lui e insieme a Lui, il riversarsi dell'amore di Dio, che solo così, accolto da un Figlio, può apparire nel suo volto di Padre. Da un punto di vista naturale, portiamo tutti nel cuore l'idea che ci sia un essere grande, misterioso, l'essere sussistente, ma esperienza vera di un Dio che cambia, che trasforma. Questo significa un Dio che salva, un Dio che libera da ogni forma di angoscia, che è sempre una schiavitù. Questo è possibile solo sentendosi da Lui amati, cioè sentendolo come Padre. Ma chi è che ci fa vedere il Padre? Chi vede me vede il Padre. Chi è che, accogliendosi accanto a sé, donandoci la sua parola, ci permette in quella parola che ci dona di capire che quella parola non è una dottrina, ma è un invito ad appropriarci del suo tesoro? Questo è soltanto il Signore Gesù Cristo. Ecco una prima forma della regalità. È regale il Signore Gesù perché non tiene per sé, difendendolo con la paura, come fanno tutti i potenti di questo mondo. Gesù è regale perché la carità è talmente vincente che anche se la si dona agli altri, non la si perde mai. Dio non ha paura, Dio non ha nemici, perché l'amore non teme nulla. Ed è un bene che se anche venisse rapinato, non diminuisce affatto perché qualcun altro lo possiede. Primo, ricapitolare in Cristo. Ecco, la ricapitolazione è un'idea grande che già nel secondo secolo, terzo secolo, comincia ad essere anche pensata da un punto di vista teologico. La dico nel massimo, nel termine più facile possibile. Letteralmente vuol dire dare un capo, no? Allora, se alla sua creazione Dio dà un capo, e questo capo è il suo figlio, vuol dire che tutta la creazione funziona bene se comunica con lui. Come tutto l'organismo, se comunica bene con quella facoltà coordinatrice che è il cervello, è una unità armonica, così anche tutta la creazione. Il segreto perché la creazione sia veramente naturale, perché la creazione, anche quella dell'uomo, sia veramente umana, è accettare la misura di Dio. È Lui che, dandoci il suo figlio come capo di tutta la creazione, dà una misura. Dopo la vedremo nel Vangelo, che cos'è questa misura. E che cosa gli chiediamo? Che tutta la creazione, liberata dalla schiavitù, serva alla tua maestà. Uno potrebbe reagire dicendo, chiediamo di essere liberati per diventare immediatamente i servitori. Liberata dalla schiavitù, ti serve, cosa facciamo? Il cambio del padrone? Sì. È effettivamente la fede un cambio di padrone, ma con una differenza sostanziale, che i padroni che non sono Dio Padre ci dominano per arricchire se stessi. Invece quel padrone, quel buon padrone, avete mai sentito parlare di Giuseppina Bachita? Santa Giuseppina Bachita è africana, e capitò subito a Venezia, non sapeva l'italiano ma il dialetto veneto sì. Allora lo chiamava il signor il bon paron, era stata prima a servizio da alcuni signori veneziani, e là è il paron, è il padre, e quindi dopo il bon paron. Ma anche Sant'Ambrogio parla del Signore Gesù come il padrone buono nelle cui mani essere è supremo gaudio. Qual è la differenza? Che servire Gesù, servire il Padre, servire Dio, significa lasciarsi servire da Lui. Questa è l'immagine della lavanda dei piedi. Nella lavanda dei piedi, quando Pietro reagisce dicendo quello che stai facendo è servile, non è regale, non è regale, Gesù replica dicendo, Pietro, se tu non accetti la mia regalità, che è una regalità di servizio, tu nel regno dei cieli non puoi entrare, perché il regno dei cieli non è questione di cibo e di bevanda, ma pace e gioia nello spirito, e chi ti dà questo è il figlio che sta sempre nella casa e la possiede. Allora ecco l'altro aspetto della regalità, è una regalità di servizio. Essere servi di Dio significa lasciarsi servire da Dio. Allora è un grande vantaggio quello di dire liberaci dalla schiavitù del mondo. Qual è la schiavitù del mondo? In generale, come si caratterizza la schiavitù del mondo? Un mondo che ci consuma, che ci usa, anche solo che ci accoglie, ma non è minimamente in grado di compiere l'infinito desiderio del cuore. Invece, com'è il Signore? Il Signore è colui credendo al quale i desideri del cuore non solo non vengono diminuiti, ma vengono compiuti. Allora, servire il mondo è lasciarsi dominare dal mondo, servire Dio è lasciarsi liberare da Dio rispetto a tutto ciò che è in ritardo ed è troppo poco rispetto alla realizzazione del profondo del cuore. Questo è l'input. Vediamo la prima lettura. Della prima lettura del profeta Ezechiele dobbiamo sottolineare i verbi pastorali, che sono i verbi con i quali Dio esercita la sua regalità. Non andando in ordine, li percorriamo. Cercherò le mie pecore. Cercherò. Passerò in rassegna, vuol dire no anonimato, no sguardo anonimo e generale, ad uno, guardarsi in faccia, se manca uno il gregge non è completo. Non è indifferente uno solo, non esiste nel cuore di Dio il numero grande che ripaga e consola di una defezione, di un'assenza. Così è il cuore del ragioniere, ma non il cuore del padre. Poi si trova in mezzo alle sue pecore. Beh, è abbastanza strano per un pastore. Il pastore normalmente sta davanti o dietro, per aprire il varco o per controllare che non si prenda. Ecco cosa serve il bastoncino, il pastorale, è segno del vescovo, per agguantare la zampina impedendo, ma serve, questo era questo che viene da qui, il bastone pastorale. Poi, dopo è stato appesantito di pietre, adesso sta tornando in legno, l'effetto Francesco ha dato un'accelerata anche al guardaroba liturgico. Comunque, il significato era questo, però qui dice sta in mezzo. Poi quante volte, guardate in pochi versetti, una volta ricorre passerò in rassegna. Versetto 11, passerò in rassegna. 12, passa in rassegna. No? E poi di nuovo passerò in rassegna all'interno dello stesso versetto. E poi subito di nuovo radunerò, condurrò io stesso, farò riposare. Cerca la perduta, ricondurre all'ovile, fasciare la ferita, curare la malata, aver cura della grassa e della forte. Quindi non sta avendo un cuore solo per le pecore misere, ma nel suo cuore ci sono anche quelle ben pasciute. È universale la sollecitudine del pastore. Poi, se notate la struttura di questa prima lettura, prima c'è una descrizione che assomiglia a una proclamazione. Dio che apre il cuore dice, guardate come io penso le mie pecore. Poi, l'ultimo versetto è una dichiarazione nuziale. A te, mio gregge, giudicherò fra pecore e pecora, fra montoni e capri. Allora, cominciamo dalla fine, perché sembra quasi una caduta di tensione, una descrizione del cuore ansioso nel senso positivo per le pecore, poi una dichiarazione nuziale, mi siete care, vi voglio, vi desidero, vi cerco, vi tengo con me, non sono in pace finché non ci siete tutte. Poi giudicherò fra pecore e pecora, fra montoni e capri. Giudicare ha una radice etimologica che non rimanda direttamente al pronunciamento di una sentenza. Giudicare vuol dire separare, vuol dire allontanare bene e male. Guardiamola in positivo. le pecore sotto la custodia di Dio saranno protette dalla cattiva influenza o dalla diminuzione della loro gioia da parte della malvagità. Ci sarà un giorno in cui la malvagità sarà definitivamente scomparsa da coloro e per coloro che amano Dio. Quindi il Signore indirettamente attraverso Ezechiele sta dicendo: non abbiate paura, se vedete che nella storia Dio sembra sconfitto. Non abbiate paura se, pur pronunciando ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sembra che il male dal mondo non sia stato tolto. Sembra, ma non è così, perché il mondo come noi lo vediamo è già giudicato, separato definitivamente dal male, e nella risurrezione di Gesù è già cominciato il gregge custodito, ingrassato, protetto per sempre. Per questo motivo Cristo Re è un servizio pastorale, il Re Pastore, è anche una bella tematica dell'Antico Testamento. Nel tempo di Pasqua, la quarta domenica dopo Pasqua è Cristo Buon Pastore. Ma comunque la prospettiva è sempre quella. Adesso, già in Ezechiele c'è questa idea: coloro che accettano di essere del gregge del Signore, coloro che accettano di essere del gregge del Signore, sperimentano già da ora la protezione della sua mano. Che significa? Per coloro che hanno fede, la storia è già garantita e sarà una storia di pace e di benessere, nel senso più puro della parola. Però c'è un verbo che precede tutti e che ritornerà, anche se apparentemente non è così, nel Vangelo: io stesso cercherò le mie pecore. Non è che la vita di ogni persona, finendo quasi per inerzia o per un automatismo non ben identificato, vada davanti a Dio. Certo, tutti dovremo comparire davanti a Dio, però quando dal pulpito i preti dicono dovrete tutti, i tutti sono di là, chissà perché, i tutti, non, tutto vuol dire che comprende tutti, ma normalmente no, stanno di là, dovrete tutti comparire, no, non è che dovremo tutti comparire, dovremo tutti essere capaci di percepire, come fanno le pecore, la ricerca del pastore. Non compariremo davanti a Dio, saremo sensibili, se vivremo nella fede, per la ricerca che Lui ha di noi. Non sarà dunque l'incontro inevitabile di una resa dei conti, sarà l'incontro di due che corrono. Lui, che corre animato dalla sua carità pastorale verso di noi per compiere il suo disegno, quello per il quale ha creato il mondo, cioè fare del mondo, fare della famiglia umana un solo gregge sotto la guida di un solo pastore, che significa una perenne osmosi tra la pienezza di Dio e il cuore dell'uomo. Questo. Quindi, non vivere nella fede, avere paura di Dio, non vivere nella carità, che cosa fa? Ci fa temere l'incontro? Io temo molto peggio. Non ci permetterà di percepire il desiderio che Lui ha di incontrarci, e forse finiremo come Adamo, che quando Dio gli rivolge una parola di soccorso, Adamo dove sei? Lui, aggredito dalla paura, si nasconde, anziché buttarsi fra le braccia di colui che veniva per ricostruire l'alleanza e anche la sua vita. Ecco, io stesso cercherò le mie pecore. Quindi non è, anche se l'immagine potrebbe deviarci in questo senso, immaginiamo Dio assiso sulla sala del trono, certe rappresentazioni lo hanno fatto così, lo stesso Michelangelo della Cappella Sistina, che non è espressivo del Vangelo, restiamo stupiti e ammirati dalla grande elevatezza artistica, dal punto di vista della fede teologico non avrebbe superato probabilmente l'esame. Comunque, perché non è di arte che dobbiamo parlare, non è la sala del trono, no? È la corsa dell'innamorato che viene a cercare la risposta della sua sposa. Questa è la fine anche di tutta la scrittura, del libro dell'Apocalisse. Ecco, e allora la festa di domani ci ricorda che, e adesso veniamo al Vangelo, da come noi viviamo oggi, noi andremo verso l'incontro gioiosi, perché dall'altra parte c'è qualcuno che, con ancora più gioia di noi, viene per dirci finalmente sei qui, finalmente posso farti vedere tutto quello che avevo preparato da voi. Insomma, anche il Signore quel giorno avrà una grande gioia. Siccome qui sulla terra la nostra debolezza ci ha impedito di vedere il suo capolavoro, ecco, adesso finalmente hai lo sguardo e hai il cuore per vederlo. Guarda cosa io ho preparato per te. Quindi la festa di Cristo Re non ha come scopo quello di ricordarci che ci sarà la resa dei conti, ma ha piuttosto un altro, quello di ricordarci che per incontrare Gesù come l'innamorato che viene a cercare per curare, custodire, fasciare, consolare, assicurare, eccetera, dobbiamo vivere già qui sulla terra in un certo modo, che è la carità. Detto questo, al Vangelo. Anche qui vi dicevo, guardiamo il versetto 31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Quindi anche qui l'iniziativa del Signore. Anche qui l'iniziativa è del Signore. Che noi non sappiamo il giorno e l'ora, non ha sulle labbra di Gesù un tono di minaccia. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. A scuola ci dicevano, siate sempre pronti, perché non sapete il giorno dell'interrogazione. Non è che non interessasse molto, ed eravamo tranquillamente impreparati quasi sempre. Sto parlando per me naturalmente. Non è questo. Cioè, quando verrà, vuol dire, guardate nel modo giusto, non potete decidere voi quando l'amore di Dio sceglie di incontrarvi. Ma soprattutto lasciate che sia il cuore di Dio ad avere lui la sorpresa di potersi mostrare a voi per quello che è. Non conoscete né il giorno né l'ora, non ha quindi il sapore di una minaccia, ha piuttosto un annuncio. È il Signore che vuole venire, e se è lui che vuole venire, è lui che conosce quando. È come dire, è talmente un'iniziativa sua che nasce dal suo amore che non c'è un'agenda visibile che la preannunci o che la anticipi. Questo è tipico dell'amore. Cioè, quando due si amano hanno voglia di prepararsi delle sorprese, no? E non invece di pianificare tutto il calendario, magari le sorprese per evitarle. Quindi questo, il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, ancora una volta è un'espressione per ricordarci che il cuore di Dio è un cuore insonne fino a quando non ha realizzato il suo incontro, che è anche il disegno che sorregge la creazione. Poi verrà nella sua gloria, e qui si è detto con la massima brevità, Giovanni 17:22, la gloria che tu hai dato a me, ora dalla anche a loro. Non sarà quindi la gloria che deve creare gli effetti speciali per il giorno del giudizio, è invece la rivelazione definitiva della generosità di Dio. Tutto quello che abbiamo, tu, o Padre, come l'hai dato a me, ora dallo anche a loro. Per loro, io ti prego, perché diventino anche loro uno proprio come noi. Con tutti gli angeli. E quando Dio viene, non è che venga con la corte, ma quando Dio viene, siccome è carità, la carità ha il potere di unificare. E quindi quando Dio viene con amore, in quell'amore ci sta tutto ciò che Dio ama. Sarà una cosa inimmaginabile, è inutile provare a rappresentarsela. Ma tutto ciò che Dio ama, siccome siamo noi gli amati, diventerà anche il nostro. Per questo viene con gli angeli, anche con le creature invisibili. Viene per dirci, ecco, io vengo con tutto ciò che amo, perché l'amore crea unità, ma io amo te e quindi porto nell'amore per te tutta la sinfonia della mia carità. Bene. Trono della sua gloria. Il trono, che era tipico dei sovrani, è un segno di giustizia. È davanti al trono che il sovrano amministra. Così fu per Salomone, no? Così era per Davide, così è davanti al trono che il re pronuncia la sentenza. Ecco, la presenza di un trono ci ricorda proprio questo. Il bene e il male saranno definitivamente separati e in coloro che hanno atteso il bene, il male non avrà più alcun potere né di mortificazione né di preoccupazione. Sarà solo pace e gioia nello spirito. Ecco cosa vuol dire la separazione. Finché siamo qui abbiamo che bene e male come grano e zizzania crescono insieme intrecciati, ma niente paura, quello che potrebbe sembrare qui in terra la vittoria del male non è così, perché è venuto nel mondo il figlio di Dio, ma le tenebre non ce l'hanno fatta a fermarlo e infatti si è sottratto a loro dal sepolcro per entrare nella gloria, in quella stessa gloria che è promessa a noi. E verranno radunati tutti i popoli, non dice verranno radunati solo quelli che hanno creduto in lui, verranno radunati tutti e questo radunare è un grande abbraccio che tutti stringe a sé. Poi il re, saltiamo al 34, a quelli venite benedetti del Padre mio. Nei Vangeli chi è il benedetto di Dio? Quando Gesù entra in Gerusalemme, cosa dicono acclamando le folle degli ebrei? È benedetto lui che viene nel nome del Signore. Quindi, benedetti del Padre mio vuol dire figli come me, vuol dire coloro che, avendo accolto me, sono diventati me, e lo sguardo che il Padre ha su di voi è lo stesso con cui vede me. Resteremo quelli che siamo, però nel cuore del Padre l'unico nostro nome sarà quello del suo unico figlio, perché così vuol dire che sarà amore pieno e duraturo. Ricevete il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Il giudizio, ripeto, non è una mondana resa dei conti. È come che il Signore dicesse, finalmente vi aspettavo, è dall'eternità che io ho preparato per voi tutto questo. Venite finalmente a goderlo. Perché la gioia di un Dio che prepara una creazione rinnovata, il suo regno, il regno dei cieli è questo, e non è soddisfatto finché non ne godiamo anche noi. Se l'esempio può sembrare banale, chiedo venia, ma un cuoco o una cuoca, okay, data la predominanza femminile sarà meglio rispettare anche i generi, no? Ecco, una cuoca bravissima non è soddisfatta fino a quando il cibo non è nel palato di coloro per i quali l'ha preparato, e la bontà di quel cibo non era fatta per essere vista, era fatta per essere gustata. Allora ecco, questa storia è sempre sostenuta dal desiderio di Dio. Benedetti, finalmente sentirete com'è buono quello quello. E non si contano, sapete, nell'Antico Testamento, gustate, vedete come buono, ma il regno di Dio declinato in termini di bontà. Vivande, cibi raffinati, vini succulenti, grande libagione, e anche Gesù ha parlato del regno dei cieli come un grande banchetto di godimento dove c'è un maître d'eccezione, il Padre stesso che passerà a servirli. Sono parole del Signore. Quindi il giorno del nostro giudizio, continuiamo a chiamarlo così perché è giusto, sarà il giorno in cui nel cuore di Dio si apre questo: finalmente ora vedi cosa io ho preparato per te. E lo dice Giovanni, quelle cose che occhio non vi, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Poi venite perché, ecco, qui Matteo mette in relazione la capacità di godere del regno di Dio con l'esercizio della carità. Cosa significa? Significa che la carità è ciò che ci consente di trattenere in noi il DNA di Dio, ricevuto con il nostro battesimo, o comunque presente anche tutti i popoli, da Oriente a Occidente, anche in chi, pur non essendo stato battezzato, ha condotto una vita nel desiderio del bene e senza sua colpa non ha potuto incontrarsi con il Signore Gesù. Ecco, c'è un rapporto di causa. Però non dobbiamo intenderlo come: bravo, hai fatto il compitino che ti avevo dato, sii generoso, sii buono, adesso ti premio e poi agli altri, voi non l'avete fatto, adesso vi caccio. Non è questo. Chi vive la carità acquista palato, cuore, sguardo, sensibilità per vedere il dono di Dio. E quindi è nella condizione di poter essere accolto in quel godimento. Non è Dio che alcuni li prende e altri li manda all'inferno, ma è come l'uomo ha vissuto, che ha creato nella sua persona capacità di godere ciò che Dio ha preparato, o totale chiusura e incapacità di goderne. Quindi non è che quando arriveremo, no, a quelli che stanno alla sinistra, via maledetti, no, ci sia uno scatto di ira, un cedimento al risentimento e alla vendetta, no? Sono coloro che, avendo vissuto in un certo modo, non hanno la capacità di godere quello che il Signore ha preparato per loro. Non lui li allontana, loro compaiono davanti a lui sordi, ciechi, freddi, incapaci di sentire l'unica parola che Dio vorrebbe dire a tutti: venite benedetti del Padre mio. Quindi la carità, l'agape, non è il comportamento, questo sarebbe moralismo. La carità non è il comportamento che riceverà da Dio il premio. La carità è già crescere nello sguardo, nella sensibilità, nel cuore di Dio, in modo tale che un giorno, quando Lui ci sorprenderà dicendo: voi non lo sapevate, ma ero io, beh, in quel momento questa parola, sorprendendoci, dica: allora finalmente è bello per noi essere qui, cosa che gli altri non potranno mai dire. Vengo allora adesso agli altri. Entrambi, come notate, in Matteo vengono presentati con le stesse parole. Vengono presentati con le stesse parole, ma non con lo stesso cuore. Cosa voglio dire queste parole? Ecco, allora, Cristo Re, l'amore, la carità, anche quando è fatta dall'uomo, non ha nell'uomo la sua origine. È Dio la misura delle cose. Per cui quando uno ama, sta facendo qualcosa di divino, che non si restringe al momento e alla circostanza in cui la fa, ma crea, per così dire, cuore e sguardo per godere di lui. La carità ha la misura di Dio. Quando gli uomini fanno la carità o la negano, non sono loro padroni di quello che fanno e basta. Chi la fa scopre che dietro c'è il Signore. Chi la rifiuta scopre che dietro c'era quel Signore che, rifiutato nella carità, verrà poi anche rifiutato quando si tratterà di carità, di vivere per sempre. Capite? Allora non si sa mai il bene che si fa quando si vive di carità, ma anche non si sa esattamente il male che ci si fa quando si rifiuta agli altri la carità. Colui che vive di carità conferma il proprio sé eterno, pensato da Dio. Colui che chiude il suo cuore e non vive di carità si preclude la possibilità di riconoscere il Padre. C'è un brano del Vangelo che è molto molto più severo e quando un prete lo legge dovrebbe come minimo avviare un serio, serissimo esame di coscienza. Ci sarà un'altra replica che non sarà soltanto, ma Signore, quando mai noi che abbiamo visto addirittura replicheranno dicendo, noi abbiamo predicato nelle piazze nel tuo nome, noi abbiamo mangiato con te alla tua mensa, ma il Signore dirà, ahimè per voi, non vi conosco. Ecco, la carità è la conoscenza di Dio. Non c'è conoscenza dell'amore per mezzo di concetti, di dottrine. La conoscenza dell'amore vuol dire vivere d'amore. Si conosce Dio che è carità se si vive nella carità. Per cui non vivere di carità che cosa comporta? Non riconoscere Dio. Non riconoscere Dio. E i primi dicono, ah, che bella sorpresa, eccoci. I secondi, purtroppo, non diranno nulla. Se notate, questo Vangelo si conclude su un verbo, se ne andranno. Alla venuta del Signore corrisponde una partenza. Partenza dentro la venuta del Signore. Quindi, consumare le nozze, entrare nel regno. Gli altri, partenza lontano da quel Signore che hanno sempre rifiutato. C'è un bel commento per concludere di Santa Caterina, però prima ho dimenticato di dire una cosa abbastanza importante. Guardiamole brevemente le caratteristiche per scoprire che hanno tutte un massimo comun denominatore. Affamato, assetato. Cosa significa? Significa far progredire la vita. Chi è senza cibo è a rischio della vita, chi è senza acqua è a rischio. Dare qualcosa significa fare avanzare la vita, assomigliare molto a quel pastore che accoglie i feriti e crea per loro un nuovo futuro. Poi, straniero, ti abbiamo accolto nudo, ti abbiamo vestito. Lo straniero dei tempi in cui parlava Gesù era colui che non entrando nel popolo eletto o non essendo per discendenza o lignaggio già appartenente o al popolo romano, cioè di danza romana, o al popolo di Israele, era niente. Accogliere uno straniero significa dirgli non importa da dove vieni, importa quello che sei, e accogliendoti fra di noi, noi ti rendiamo partecipi di quella vita che già possediamo. Quindi, anche qui, creare futuro. Nudo e ti abbiamo vestito. La nudità è la condizione della morte, perché il vestito, oltre che per ragioni di decenza, è anche protezione dal freddo. l'indumento, i vestiti per scaldarsi. L'Antico Testamento insiste su questo, vestiti per scaldarsi, e anche Giacomo parlando di carità dice, se non date dei vestiti per scaldarsi, non quelli che diciate vai in pace e pregherò per te, dovete creare futuro per coloro che incontrate. La malattia è il conforto, la malattia tende alla morte, la morte è la negazione di ogni relazione, visitare un malato significa dire finché c'è relazione c'è vita, anzi la vita è la relazione, la tua vita non è quella che tu hai e che senti dal punto di vista somatico, fisico, abbandonarti lentamente, la vita è la relazione che tu hai stabilito, io sono in relazione con te, tu sei vivo, quello che dice Dio prima di tutto. Quindi anche qui creare futuro e aprire ad un futuro oltre la morte. E poi carcere, venuti a visitarti. Il carcere vorrebbe essere la segregazione. La società di te non ne vuole più sapere. Sei segregato, non rieducato, segregato. Visitare un carcerato e dirgli tu sei vivo perché se qualcuno ti rifiuta, non così io per te. E creare in lui nuovo futuro facendolo sentire vivente per un altro vivente. Ecco, tutte queste caratteristiche, qual è il massimo comune denominatore che hanno? Creare futuro, cioè far passare da vita a vita, o da morte a vita, ma anche da vita a vita. E le parole che il Signore dirà, via lontano da me maledetti, sono parole che non ci stanno proprio, no, sulla voce, sulle labbra del Signore. Infatti via da me è uguale a voi, vuol dire ahimè per voi, quindi lì il Signore pronuncia più un lamento, perché quando qualcuno manca a godere di un bene preparato, come ci si rimane male, quando si prepara qualcosa per qualcuno? E quel qualcuno o non viene, o se viene non si accorge, non ha interesse. Quindi è un lamento, non è la vendetta, è il cedimento al risentimento, all'ira. Dice maledetti, maledetto è il contrario di benedetto. Tu sei benedetto perché la parola che ti dice è l'amore di Dio, ma se tu rifiuti l'amore di Dio, la tua vita viene detta male, tu ti sei autobestemmiato rinunciando alla carità, perché era solo quella che ti avrebbe permesso di entrare nel regno di Dio riconoscendo Dio. Ma poi semplicemente, a chi non ha la carità, a chi non ha mai vissuto di carità, chi ha sempre vissuto col cuore duro, che cosa manca? A chi non ha la carità manca anche lo sguardo per vedere e riconoscere il bene. Se uno non ha vissuto nella carità, quello ha visto solo le sue cose e si è reso cieco nei confronti delle cose gratuite che vengono dagli altri, e anche quando sarà davanti a Dio faccia a faccia non lo riconoscerà. E anzi continuerà a dire, ma dov'eri? Quando mai? A differenza degli altri. Che è come venire via delle squame e dire, ah, già ci conosciamo. Ecco, in questo senso vanno intese le parole di Gesù. Chi non vive di carità non ha nemmeno lo sguardo, non ha nemmeno la sensibilità, non ha nemmeno le antenne e il cuore per accorgersi che quando Dio viene alla fine dei tempi, viene non per giudicarlo, viene per accoglierlo, viene per salvarlo. Ma chi è digiuno di carità non si accorge di questa venuta e meno ancora che si tratta di una venuta per la salvezza e continua a essere solo come sempre ha deciso di essere durante tutta la sua vita. Ora qual era il commento di Santa Caterina? Santa Caterina da Siena, parlando appunto dell'amore e della carità, dice, Dio ci dice che dobbiamo essere a Lui somiglianti, però noi non possiamo mai amare come Lui. Perché? Perché il nostro amore nei suoi confronti è sempre di risposta. È Lui che amandoci ci mette in grado di amarlo. Quindi quello che noi facciamo nei suoi confronti è un pochettino restituirgli quello che lui ci ha dato. Allora dice Santa Caterina, Dio ha intentato il prossimo affinché tu possa fare con lui quello che lui ha fatto con te. Allora il prossimo tu puoi cominciare ad amarlo. Non c'è niente, no, nel tuo prossimo che sia una premessa di debito. Tu lo devi amare gratuitamente. Quando Gesù dice, quando inviti qualcuno, non invitare quelli che ti contraccambiano, invita quel perché? Perché tu sia, guarda caso, benedetto del Padre tuo. Diciamo così, affinché tu non abbia nulla da dargli in cambio e tu sia benedetto del Padre tuo, l'amore gratuito. Allora, il prossimo è colui nei confronti del quale noi possiamo esprimere un amore gratuito, come quello che Dio ha dato a noi. E allora, amando il prossimo gratuitamente, saremo veramente perfetti, come perfetto è il Padre nostro che è nei cieli. Allora, visto che è la conclusione dell'anno liturgico, per quello che non è stato così, chiediamo la rimozione, quindi chiediamo il perdono e la libertà, la liberazione, e per l'anno che ci attende chiediamo perseveranza e costanza per camminare come un pellegrinaggio verso le parole che, più ancora che non noi di sentirci dire, sono attese da colui che ce le vorrà dire. Venite benedetti del Padre mio. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, li custodisca, accompagni e accolga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.